Non è che scrivere il proprio nome sul simbolo elettorale, è candidarsi alla leadership del governo, ovvero esplicitamente alla presidenza del Consiglio, porti un po' di sfiga. In questo millennio abbiamo visto in Italia solo due persone guidare una coalizione o un partito e poi diventare presidente del Consiglio. Ci sono riusciti Silvio Berlusconi nel 2001 e nel 2008, Romano Prodi nel 2006. Tutti gli altri governi, dal 2000 in poi, sono stati guidati da persone che non erano candidate come leader di coalizione e hanno avuto il sostegno di partiti che fino al giorno prima si erano scannati in campagna elettorale o in Parlamento. Facciamo un brevissimo ripasso. Nel 2011, ad esempio, Berlusconi si è dimesso dopo fortissime pressioni internazionali e una crisi finanziaria spinta dagli interessi sul debito pubblico. Al suo posto arriva Mario Monti, un esecutivo sostenuto da partiti che si erano contrapposti alle elezioni, Popolo delle Libertà e Partito Democratico. Anche Giorgia Meloni, che all'epoca era nel PDL, votò la fiducia a quel governo. Dopo il governo Monti si andò alle elezioni. Nel 2013 i principali attori a contrapporsi furono la coalizione Italia Bene Comune, il Movimento 5 Stelle guidato da Beppe Grillo, la coalizione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi. La coalizione Italia Bene Comune di centrosinistra vinse, ma per la particolarità della legge elettorale non aveva una maggioranza. Così si arrivò a affidare l'incarico di governare non a Pierluigi Bersani, che aveva guidato la campagna elettorale, ma a un'altra figura del Partito Democratico, Enrico Letta, sostenuto per un breve periodo anche dal Popolo delle Libertà. Senza altre elezioni ci furono altri due governi, uno guidato da Matteo Renzi 2014-2016 e uno da Paolo Gentiloni tra il 2016 e il 2018, entrambi esponenti del Partito Democratico ma sostenuti da fuoriusciti del Popolo delle Libertà, che fondano un nuovo partito, il Nuovo Centrodestra, non esattamente un nome che faceva presagire un'alleanza con il PD prima delle elezioni. Nel 2018 ci sono le elezioni che esprimono l'attuale Parlamento, in cui si sono susseguiti tre governi dalla composizione molto diversa. Le elezioni vengono vinte dalla coalizione di centrodestra, ma il Movimento 5 Stelle come partito ottiene quasi il doppio dei voti di tutti gli altri partiti singolarmente. Anche in questo caso nessuno dei leader divenne presidente del Consiglio. I primi due governi di questa legislatura vennero guidati da un giurista sconosciuto al corpo elettorale. Giuseppe Conte guida un governo formato prima dal Movimento 5 Stelle con la Lega, poi con la coalizione di centrosinistra. Conte diventa in questi anni il leader del Movimento 5 Stelle, ma non riesce a concludere la legislatura, sostituito dall'ex banchiere centrale d'Europa Mario Draghi, in un governo che mette insieme quasi tutto il Parlamento tranne Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana tra i gruppi parlamentari più grossi. Il resto non è storia recente, ma strettissima attualità. Il prossimo 25 settembre ci saranno nuove elezioni. La coalizione di centrodestra è data per favorita. Tutti i suoi partiti principali hanno messo il cognome del loro leader nel simbolo: Meloni, Salvini, Berlusconi e poi Calenda, che ha scritto nel simbolo della sua coalizione il suo nome, mentre non l'hanno fatto né il Partito Democratico né il Movimento 5 Stelle. Vedremo come andrà a finire tra poche settimane. Chissà se verrà nominata dal Presidente della Repubblica per la prima volta dopo quasi 15 anni una persona che era alla guida di una coalizione presentatasi alle elezioni. E dopo questo breve excursus e prima di lasciare spazio alle nostre rubriche settimanali, ecco altre segnalazioni prevalentemente dall'estero. La guerra in Ucraina potrebbe essere entrata in una nuova fase con un'offensiva del paese aggredito dalla Russia ormai 6 mesi fa in alcune zone, tra cui Kherson, dove, mentre stiamo registrando il podcast, abbiamo notizia di sfondamenti da parte delle forze ucraine nelle retrovie russe. In Pakistan le inondazioni da giugno ad oggi hanno fatto quasi 1000 morti in una regione dove il cambiamento climatico è particolarmente evidente. Ci sono milioni di persone evacuate nel sud del paese. In Spagna è passata una nuova legge che richiede il consenso esplicito per una relazione sessuale, ribaltando quello che spesso accade nei processi per abusi o violenza sessuale, in cui le donne devono dimostrare di non essere state d'accordo. Negli Stati Uniti è passata una delle più importanti leggi sul clima, anche se il clima non è nominato. Il decreto è dedicato al contrasto all'inflazione, un modo più morbido per far accettare al Congresso e all'opinione pubblica quanto previsto. Muqtada al-Sadr, importante leader politico sciita iracheno, non è stato nominato come avrebbe voluto primo ministro e ha annunciato il ritiro dalla politica. Questo annuncio ha fatto scoppiare violenti scontri nella capitale del paese, Baghdad. Ci sono almeno 23 morti, centinaia di feriti, il coprifuoco dichiarato in tutto il paese. E infine torniamo in Italia. Sul tema delle disuguaglianze linkiamo nella nostra newsletter dedicata a chi sostiene il progetto In Primis, insieme a tutti gli articoli che abbiamo nominato finora, un articolo del quotidiano Domani che parla delle disuguaglianze create dal catasto non aggiornato, una riforma, quella del catasto, a cui si sono fortemente opposti i partiti di centrodestra durante questi ultimi mesi. Cosa succede quando i dati non sono aggiornati, e in Italia non avviene dal 1990 che gli immobili correttamente accatastati per valore corretto sono quelli più recenti, ad esempio nelle grandi città. Questo accade più nelle periferie che nelle aree di maggior valore. E con questo noi vi lasciamo le nostre rubriche e vi auguriamo una buona settimana.
Abitare sostenibile, a cura di Isaac Scaramella.
Al ritorno delle vacanze purtroppo ci aspetta il rientro anche ai temi della crisi energetica e dell'aumento del prezzo dei combustibili, strettamente collegato in questo momento alla guerra in Ucraina e a tutto ciò che ne consegue. La prima cattiva notizia che purtroppo mi sento di darvi è che non ci sono santi. Per questo autunno il problema ci sarà e saremo comunque nelle mani di Putin, dei mercati e delle bizze che questi vorranno fare. Quindi possiamo aspettarci incrementi dei prezzi, razionamenti, non sappiamo bene cosa, ma sarà un autunno-inverno un po' difficile dal punto di vista energetico. Questo però non deve portarci a demoralizzarci. Dobbiamo pensare che questa purtroppo sarà in un certo qual modo la nuova normalità. Le risorse energetiche fossili saranno sempre più scarse e di conseguenza noi dovremo cercare di adeguarci. Adeguarci come? Lavorando sul medio periodo. Questo vuol dire anzitutto, come più volte ho detto all'interno di Abitare Sostenibile, lavorare sull'efficienza energetica, perché è inutile pensare a produrre energia in modo migliore se non faccio per prima cosa una riduzione dei consumi. Quindi, pensando appunto al settore dell'edilizia, quello che trattiamo in questa rubrica, ridurre i consumi vuol dire agire sulla coibentazione degli edifici, sul miglioramento della tipologia di produzione, quindi ad esempio passare dalla caldaia alla pompa di calore, e infine soltanto ragionare sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico. Questo può portare a una riduzione anche del 70-80% nel residenziale dei consumi e quindi può fare davvero la differenza. Cosa manca per farlo? Manca un quadro incentivante stabile che ci porti almeno un quinquennio di regole chiare, certe, magari anche un po' più semplici rispetto a quelle che erano quelle del super bonus, però di facile controllo in modo tale che si evitino le frodi. E solo in questo modo sarà possibile quindi fare la massiccia opera di efficientamento energetico che ci viene richiesta per ridurre la nostra dipendenza dall'estero di idrocarburi. Lo stesso approccio deve essere quindi replicato poi per gli altri settori, penso ad esempio al trasporto, all'industriale, e così potremo finalmente ridurre le importazioni, essere più autosufficienti e quindi non dipendere più da stati che potrebbero da un certo momento all'altro chiudere il rubinetto ai gas.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Che la comunicazione nella politica sia profondamente mutata è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Potremmo dire che la comunicazione nella politica ha letteralmente mutato i suoi connotati. E in effetti un tempo non ci sarebbe assolutamente venuto mai in mente di poter vedere qualcuno che non fosse un politico portare alla ribalta temi di rilievo sociale e politico. Questo è un compito che spetta per tradizione appunto agli attori della politica, e invece noi oggi vediamo soggetti che con la politica non hanno nulla a che fare, ma che impongono letteralmente quella che tecnicamente viene chiamata l'agenda setting, cioè i temi su cui pensare e in un qualche modo anche il modo con cui pensare a quelle tematiche. Giornalisti di grande spessore come Pregliasco e Damiani parlano infatti di un fenomeno inedito della cosiddetta agenda setting, ovvero il fenomeno che va sotto il nome di politica Netflix. Ora, poiché i livelli su cui l'agenda setting in qualche modo tra virgolette lavora sono due, cioè la salienza, ovvero l'importanza che i mass media impongono in un certo senso ad una notizia, ad un tema, e l'impatto invece che questa importanza ha sui riceventi, quindi l'audience, in relazione a quelle che sono le predisposizioni di chi ascolta, le attitudini, ma anche la capacità di elaborare i messaggi. Ecco che il problema di questo mutamento nel flusso e nella struttura della comunicazione si pone in termini di profondità, ovvero di consapevolezza, di costruzione del significato maturo delle tematiche e anche di elaborazione nel tempo dei concetti, delle notizie. In altre parole, ci si chiede quanto questo effetto di politica Netflix effettivamente influenzi la mentalità dei cittadini e quindi poi anche degli elettori.
Palestina in un minuto. A cura di Amedeo Rossi.
Alcuni recenti episodi evidenziano ancora una volta il funzionamento discriminatorio del sistema giudiziario israeliano. Qualche giorno fa due palestinesi di Gerusalemme Est occupata sono stati prosciolti dall'accusa di aver aggredito alcuni poliziotti israeliani. Nel video presentato dalla loro avvocatessa si vede chiaramente che erano stati gli agenti a picchiarli brutalmente senza ragione. Il giudice ha dovuto inviare gli atti all'unità del Ministero della Giustizia israeliano che indaga sugli abusi della polizia ed era presumibile che gli agenti venissero sanzionati per comportamento violento e falsa testimonianza. Invece, paradossalmente, l'inchiesta è stata subito archiviata per insufficienza di prove. La procura ha chiuso anche l'indagine sull'uccisione il 21 giugno di Ali Hassan Harb, 27 anni, accoltellato al torace da un estremista ebraico. Harp si era recato in un terreno di proprietà della sua famiglia per opporsi alla costruzione di un avamposto di coloni. L'assassino è stato prosciolto in quanto, secondo il giudice, non è stato possibile escludere che si sia trattato di legittima difesa. Hanno poche speranze di ottenere giustizia i familiari di Salah Sawafta, 58 anni, ucciso da un cecchino israeliano venerdì scorso a Tubas, nei pressi di Nablus. Stava tornando a casa dopo la preghiera mattutina per organizzare la festa di matrimonio della figlia, prevista per il pomeriggio. Quando sono scoppiati scontri nella via in cui stava camminando, è stato colpito alla nuca mentre cercava di trovare riparo in un negozio e non rappresentava alcun pericolo per i militari. Il portavoce dell'esercito israeliano ha affermato che non risulta che i militari abbiano sparato nella sua direzione e che le circostanze della sua morte stanno per essere chiarite. È facile prevedere che, come capita sempre in questi casi, l'inchiesta scagionerà il soldato israeliano che ha sparato.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International, Italia.
Negli ultimi giorni sono emerse notizie e immagini riguardo alla costruzione di gabbie da parte di milizie russe e filorusse all'interno della sala della filarmonica di Mariupol, nelle quali trattenere i prigionieri ucraini da sottoporre a processo. Il diritto internazionale vieta a una potenza detentrice di processare prigionieri di guerra per aver preso parte alle ostilità o per legittime azioni di guerra commesse nel corso di un conflitto armato. Ai sensi della Terza Convenzione di Ginevra, i prigionieri di guerra accusati di aver commesso crimini devono essere sottoposti a un processo equo e regolare, che può essere celebrato solo presso un tribunale legalmente costituito. Ogni proposito, dunque, da parte delle autorità russe di processare prigionieri di guerra ucraini nei cosiddetti tribunali internazionali istituiti dai gruppi armati a Mariupol sotto l'effettivo controllo russo è illegale e inaccettabile. Il diritto internazionale umanitario vieta infatti l'istituzione di tribunali all'unico scopo di processare prigionieri di guerra. Privare deliberatamente i prigionieri di guerra del diritto a un processo equo è un crimine di guerra. Aver scelto Mariupol come sede di questi tribunali è poi particolarmente crudele e scioccante, dato che le forze russe, con i loro incessanti attacchi e con l'assedio, hanno trasformato la città in una terra desolata prima di occuparla a maggio. I prigionieri di guerra ucraini sono peraltro detenuti senza accesso a osservatori indipendenti e rischiano di essere torturati al scopo di estorcere confessioni.
Immigrazione in un minuto. A cura di Stefano Galieni.
Tema: il blocco navale. Il blocco navale in Italia venne attuato una volta dal governo Prodi, 1997-98, nei confronti del confine con l'Albania. Poche decine di miglia marine che vennero blindate letteralmente in accordo con l'allora governo di Beriscia, se ricordo bene. Risultato? Un bel naufragio, una nave affondata, la Kateri Radesh, la notte del Venerdì Santo, 112 morti. La signora Giorgia Meloni, sì, quella mamma, donna, cristiana, eccetera, eccetera, vuole fare il blocco navale per tutto il paese. Ora, 8.000 km quadrati di costa, un blocco navale costa almeno 3 manovre finanziarie. Dice sì, si fa soltanto il meridione. Bloccare l'intero meridione è impossibile, illegale, immorale, inutile. 4 I, le I dovrebbe impararle la signora Meloni. Per fortuna abbiamo il governo Draghi, che invece risponde con misure ottime da questo punto di vista. Continuiamo con i rimpatri e non finanziamo l'accoglienza. Ecco, da uno schifo all'altro. Immigrazione in un minuto.
Armi e disarmo in un minuto. A cura di Giorgio Beretta.
Si è conclusa sabato scorso a Ginevra la conferenza sul Trattato internazionale sul commercio delle armi. Vi ha partecipato, nell'ambito della coalizione contro l'ARMS, anche la rete italiana Pace e Disarmo, nella persona di Francesco Vignarca. Il trattato è stato fortemente voluto e promosso dalle associazioni della società civile internazionale, è entrato in vigore il 24 dicembre del 2014 e oggi conta 111 stati parte, cioè stati che lo hanno firmato e ratificato, e tra questi anche l'Italia, che lo ha ratificato già nel 2013 dopo il voto unanime della Camera e Senato. Purtroppo mancano all'appello, cioè non hanno firmato e ratificato questo trattato, gli Stati Uniti e la Russia, che sono i due maggiori produttori e esportatori di armi nel mondo. Vi partecipa la Cina, e che lo ha firmato e ratificato. Il trattato è molto importante perché stabilisce di fatto è la regola internazionale sui commerci di armi, alla quale tutti gli Stati dovrebbero aderire. Non si dovrebbe pertanto vendere armamenti a tutti quegli stati che non hanno firmato e ratificato questo trattato, perché significa vendere armamenti a paesi che poi non si sa come li utilizzeranno e che cosa ne faranno. Uno dei temi molto importanti che è stato trattato durante la conferenza è il tema della diversione delle armi, cioè del loro dirottamento, le armi che non giungono alla destinazione desiderata ma vengono, diciamo appunto così, dirottate. E tra uno dei casi molto importanti che è stato discusso è anche il caso dell'Ucraina. E proprio parlando di Ucraina voglio ricordare che sabato prossimo 3 settembre a Brescia vi sarà un importante convegno sulla questione ucraina, guerra in Ucraina, dentro il conflitto, oltre il conflitto, per un'Europa di pace. Un convegno promosso da numerose associazioni della società civile italiana, che vedrà nella mattinata confrontarsi diversi esperti e nel pomeriggio invece un dialogo molto preciso, molto serrato tra il movimento pacifista di fronte alla guerra, percorsi di pace e disarmo. Invito tutti a partecipare sabato 3 settembre all'auditorium San Barnaba in Corso Magenta a Brescia.